111, 87.9. Siete sulle frequenze di Radio Onda Rossa, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, fra poco cominceremo la rassegna stampa e un buongiorno particolare a tutti e tutte coloro che sono privati della propria libertà.
Fare di più di un fratello in questa situazione. Noi siamo tutti a fianco, c'è la rivoluzione. Con lo sguardo fanno cenno di che state là, ma col bavaglio il nostro vento non si può fermare.
Conclusione, io pratico il saccheggio, io danneggio il cazzo. si schiera come
il nostro abbigliamento,
come
in mezzo al vento,
nero come il blocco che combatte sul cemento. Preannuncia la calata delle orde. Xunt Leone a 100 metri dalle guardie. Caparbie, le idee che governano il mio mondo. Nel tuo mondo solo fiamme sullo sfondo. Affondo, pensando che potrei cambiarti. Potrò indicarti traguardi che nascondono i miei sguardi. Troppo tardi, l'acqua arriva al collo. Io difendo il mio vascello. Teschio bianco e sfondo nero per vessillo. Uno spillo, trafigge un elefante. È Davide contro il gigante. È il mio senso di giustizia e nemicizia permanente. Per il sole d'occidente, trasportatore complici, rimango un miscredente, nulla tenente, padrone del mio mentre. Una scossa m'attraversa dal cervello al basso ventre. È questo che mi spinge, questo mi distingue. L'ultimo esemplare di una specie che si estingue. Nero come il colore della mia bandiera. Nero vessillo per la gente che si schiera. Come
abbigliamento,
come
in mezzo al vento.
Nero come il blocco che combatte sul cemento.
Nero
come il colore della mia bandiera.
Nero
vessillo per la gente che si schiera. Come
abbigliamento,
come
in mezzo al vento.
Nero come il blocco che combatte sul cemento.
Nero
come il colore della mia bandiera.
Nero
vessillo per la gente che si schiera. Come
abbigliamento,
come
in mezzo al vento.
Nero come il blocco che combatte sul cemento.
Nero
come il colore della mia bandiera.
Nero
vessillo per la gente che si schiera. Come
abbigliamento,
come
in mezzo al vento.
Nero come il blocco che combatte sul cemento.
E allora 8 e 24 minuti, cominciamo la rassegna stampa e cominciamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. E prima abbiamo visto un po' che le prime pagine oggi sono piuttosto allineate, si parla di Iran, si parla di manovra del governo e diciamo che tendenzialmente queste sono le notizie che vengono riportate abbastanza in coro. Il Corriere della Sera, l'immagine principale appunto la dedica all'Iran. Iran nel caos, il procuratore e la polizia morale è stata abolita, una concessione ai manifestanti o una dichiarazione utile solo a placare le rivolte? In Iran fanno discutere le parole del procuratore che ha annunciato l'abolizione del corpo armato accusato delle violenze contro le donne. E sotto invece Meloni frena sui 60 euro, la premier post, la soglia può calare, Schlein in campo guiderà un nuovo PD. Esatto, questa è l'altra notizia che viene riportata, si parla insomma della nuova guida del PD, della Schlein, quindi anche del congresso che ci sarà solo fra 3 mesi. La spalla sinistra, i ritardi europei e italiani, è l'editoriale di Federico Rampini. 9 mesi di guerra hanno rafforzato in Occidente il progetto di ridurre la nostra dipendenza economica da potenze antagoniste o rivali come Russia e Cina. L'idea che sia urgente riportare vicino a casa nostra molte produzioni strategiche si era già affermata durante la pandemia. Prima ancora, un clima da guerra fredda era all'ordine del giorno all'inizio dell'escalation dei dazi fra Donald Trump e Xi Jinping. E continua, insomma, giusto per farci un'idea di quello che è l'editoriale di Federico Rampini e del Corriere.
E poi ancora sulla destra si parla insomma dei danni del cambiamento climatico, insomma del maltempo, torombe d'aria e danni al sud, maremoto a Stromboli. Con questo direi che ci possiamo fermare e do la parola alla mia compagna.
Buongiorno a tutte e tutti. Da questa parte del tavolo invece abbiamo il Messaggero e La Stampa. Partendo con il Messaggero, il titolo è "Aiuti alle imprese, Unione Europea, von der Leyen apre", e invece l'altro titolo è "Il lavoro agile verso la proroga, intesa nella maggioranza per prolungare la norma sui fragili che scade il 31 dicembre, smart working anche a chi ha figli under 14, manovra, pressing per pensioni minime a 600 euro. E quindi questo è il grande titolo. E insomma, questo alla spalla sinistra della prima pagina del Messaggero troviamo sempre un focus di Paolo Balduzzi sulla scuola. Scuola al bivio, i nostri alunni e le pagelle da dare ai loro prof. E anche il Messaggero menziona il nuovo PD e la ripartenza del locale Trendy. Per quanto riguarda invece la prima pagina della Stampa, questa si riferisce anche qua al POS, con il titolo alto "Gli italiani preferiscono il POS". Meloni frena, il tetto dei 60 euro sarà cambiato, maggioranza divisa su pensione e cartelle esattoriali. Sotto abbiamo anche qua la notizia Schlein nel PD, parte la sfida. Per la prima volta non si intravedono padrini, nemmeno nascosti, non credeteci, non ci sono. Nel quartiere scaraventato dalle spalle della stazione Tiburtina, in un posto come il Monk, che a Roma significa soprattutto giovani e musica, Schlein, giacca blu, jeans, sneaker, dice forte: "Voglio diventare la segretaria del nuovo Partito Democratico", e le centinaia di persone che hanno aspettato quelle parole, proprio quelle per due ore, scattano in piedi, intonando forte "Bella ciao", gridando "Brava", e non si fermano più. Quindi questa, diciamo, è l'incipit dell'articolo di Bertini, pagina 6 della Stampa. Accanto a questa notizia abbiamo invece sulla spalla destra della prima pagina della Stampa abbiamo l'Iran, la dubbia rinuncia alla politica morale e il ritorno della forza. L'Ucraina, la violenta furia russa, bimbi spariti a Kherson e civili uccisi a Lugansk. Ed infine la Cina, difendere Taiwan o perdere tutto. E questa era la prima pagina della Stampa. E andiamo avanti con un'altra serie di testate. Possiamo fare al Fatto Quotidiano. La prima pagina del Fatto, anche qua, dice: "La destra rivuole le province, 2500 poltrone per i partiti, grandi ritorni, Calderoli guida la restaurazione, ora caccia alle risorse". E per quanto riguarda l'economia, bolletta, arriva la bomba che schiaccerà le imprese. E poi basta, insomma, sì, questo è questo.
E insomma, sì, anche oggi notiamo come in nessuna testata giornalistica si parla del fatto che ci sono alcuni detenuti in sciopero della fame, il 46esimo giorno di sciopero della fame di Alfredo Cospito. Ricordiamo che il Tribunale di Sorveglianza si dovrà esprimere in questi giorni, quindi quanto mai è importante in questi giorni prendere parola, posizione, informarsi. E invece oggi nessuna parola spesa a riguardo di quello che accade all'interno del proprio paese, delle proprie galere. E evidentemente invece due giorni fa la macchina bruciata era una notizia più importante, e ovviamente sono scelte di valore, scelte di campo. Rientriamo dopo questo excursus all'interno del Corriere della Sera e vediamo invece le prime pagine, appunto abbiamo detto, erano dedicate alla rivolta in Iran, e quindi insomma proviamo a leggere un po' quello che ci raccontano. Quindi si parla del fatto che abbiano, sembra essere stata abolita la polizia morale, una concessione ai manifestanti o semplici dichiarazioni che non trovano nessuna conferma fatta, forse con l'intento di placare la rivolta. Sollevano dubbi le dichiarazioni del procuratore generale, l'ultraconservatore Mohammad Hayaz Mozeri, riprese dai media di tutto il mondo. Rispondendo sabato durante una conferenza religiosa ad una domanda sul perché la polizia morale, la stessa coinvolta nella morte di Mahsa Amini, che ha dato il via alle proteste ormai 11 settimane fa, non fosse più operativa il procuratore, secondo quanto riportato dall'agenzia semigovernativa ISNA, ha commentato: la polizia morale non ha niente a che fare con la magistratura ed è stata abolita da chi l'ha creata. Parole che però non trovano riscontri ufficiali, soprattutto da parte del Ministero dell'Interno. Soprattutto da parte del Ministero dell'Interno, ma che nemmeno sono state smentite dal governo. Montazzeri, d'altro canto, si è affrettato a specificare come la magistratura continuerà a vigilare sui comportamenti e ha sottolineato come l'abbigliamento femminile continui ad essere molto importante virgolettato. Parlando sempre nella città santa di Qom, Montazzeri ha anche lasciato intendere che il Parlamento iraniano e il Consiglio Supremo della Rivoluzione Culturale starebbero esaminando la questione dell'hijab, il velo islamico, obbligatorio per le donne nei luoghi pubblici secondo una legge del 1983. Ma anche in questo caso Munazzeri non ha fornito alcun dettaglio. Sul 37% degli iraniani, secondo un sondaggio trapelato dall'agenzia di stampa Fars, vicina alle guardie rivoluzionarie, è d'accordo con la legge sul hijab ed è stato l'obbligo di tenere il capo e i capelli coperti il fattore scatenante dell'onda di protesta che hanno rivelato un più diffuso risentimento contro gli ayatollah. In questo quadro il presidente l'ultraconservatore Ebrahim Raisi, che ha imposto nuove restrizioni sull'abbigliamento femminile nel corso di una conferenza a Teheran, ha fatto notare che la Costituzione ha valori e principi solidi e immutabili, ma che ci sono metodi di attuazione che possono essere flessibili. Una mossa, secondo molti analisti, per tentare di placare gli animi di riformisti e conservatori, dopo che negli ultimi mesi USA e UE hanno imposto sanzioni a funzionari ed enti governativi iraniani, inclusa la polizia morale. Ma si tratterebbe di un'apertura di facciata non sufficiente a fermare quella che gli attivisti definiscono una vera e propria rivoluzione. Se il regime ha risposto alla pressione delle proteste, potrebbe essere una cosa positiva, ma dobbiamo vedere come funziona in pratica e cosa ha pensato e cosa ne pensano gli iraniani, ha commentato il segretario di Stato USA Anthony Blinken, mentre il ministro degli esteri italiano Tajani ha definito la decisione, se confermata, un atto di buona volontà, ma solo un piccolo passo che non cambia la situazione di repressione inaccettabile. Certo, loro Tajani che parlano di repressione inaccettabile, è giusto quanto mai ipocrita. E mentre sale il bilancio dei morti e dopo che quattro iraniani, scusate, la parentesi era per diverse cose, sia per quello che accade in Italia nelle carceri a livello repressivo, ma anche appunto per esempio per il fatto che alcuni dei proiettili che sono stati trovati proprio in questa rivolta utilizzati dalla polizia iraniana erano proiettili che erano stati fatti in Italia. E dopo che quattro iraniani arrestati a giugno per legami con Israele sono stati condannati e impiccati, il Consiglio di sicurezza ha annunciato che le forze di sicurezza faranno fronte a ogni nuova rivolta con tutta la forza e senza tolleranza. Parole che arrivano alla vigilia di una nuova mobilitazione indetta a partire da oggi per 3 giorni. E questo quindi è quanto ci riporta il Corriere, ci riporta anche alcuni dati alcuni tristi dati, che sono 470 i manifestanti uccisi in queste settimane, oltre 18.000 i manifestanti arrestati. E con questo direi che per ora mi potrei fermare. Non so se dall'altra parte del tavolo è pronto qualche articolo da leggere oppure...
Sì, abbiamo trovato anche qua in Piano Migranti, ci troviamo a pagina 11 della stampa, 10-11 della stampa, l'ultima mossa dell'Italia, una conferenza dei Balcani per controllare i confini. L'obiettivo del governo è tornare protagonista a est per contrastare le rotte dell'immigrazione. Domani Giorgia Meloni a Tirana per il vertice Unione Europea. Il ministro Tajani lavora a un summit a Roma. E questo, diciamo, è il titolo, coronato da una foto al centro delle due pagine, tra la 10 e la 11, tra appunto Giorgia Meloni alla conferenza sul Mediterraneo nei giorni scorsi a Roma col ministro degli esteri Tajani. E andando appunto all'interno dell'articolo di pagina 11 invece vediamo proprio il piano migranti, cioè in cima all'agenda dell'esecutivo la gestione dei flussi con l'Africa. In vista dell'inverno l'Italia mira a diventare un punto di riferimento per i paesi pronti a cooperare. Andando nel merito dell'articolo, il problema dell'immigrazione è davvero in cima all'agenda del governo Meloni, cruciale per la nostra politica estera, ma si incrocia anche con le politiche domestiche e si strutturano in varie linee di azione un vero e proprio piano. Il ministro degli esteri, Tajani, diceva ieri che l'urgenza sul nodo migranti c'è sempre stata, ma adesso una serie di fattori convergono pericolosamente: terrorismo, riscaldamento globale, crisi economica, guerra. L'inverno renderà chiaro che affrontare i flussi migratori sarà inevitabile. Insomma, sarà inevitabile che l'Unione Europea faccia la sua parte. Il governo italiano guarda infatti a quel che dovrebbe fare l'Europa con un certo fastidio. Ieri, di nuovo, un ministro, il siciliano Nello Musumeci, protezioni civili e politiche per il mare, ha ripreso la polemica con Bruxelles. Da oltre 20 anni, ha detto, l'Unione Europea non ha più una sede politica per il Mediterraneo e l'Africa è diventata nel frattempo la terra di conquista delle potenze economiche cinesi e russa. Economia depressa è sinonimo di migrazioni di massa, ha appena ribadito la Premier Ahmed. Il governo Meloni si candida a un ruolo maggiore in tutta l'area sud, con l'ambizione di trascinarsi dietro l'Unione Europea, come ha detto anche Musumeci, tenendo legati lo sviluppo con le migrazioni. L'Europa conta nel mondo se conta nel Mediterraneo. E l'Italia vuole appunto essere il punto di riferimento per quei paesi europei e della sponda sud che intendono costruire una stagione di pace e di cooperazione, ma anche di solidarietà, a cominciare dal dramma dei migranti. Dobbiamo sottrarre quelle persone alla mafia degli scafisti. Quindi questo era l'articolo. Sotto c'è una serie di box, insomma, di approfondimenti che riguardano proprio in particolar modo un focus sugli sbarchi, quindi il maltempo ferma i barconi, trattative con Egitto e Tunisia, gli stagionali, il decreto flussi a metà 2023 per i lavoratori temporanei e poi le navi, accordo con l'Unione Europea contro le partenze, rimandata alla stretta sull'ONG. Mentre arriva la notizia che la nave umanitaria Joe Barents ha soccorso 74 migranti a largo della Libia, il primo salvataggio dopo la crisi di Catania, c'è molta attesa tra le cancellerie europee e le tantissime organizzazioni di attivisti per i diritti umani di vedere quale sarà l'atteggiamento italiano. Difficilmente ci sarà un nuovo braccio di ferro, però. Giorgia Meloni non intende inasprire i rapporti con le capitali europee quando è in corso la delicatissima trattativa sul PNRR. Oltretutto, come ha appena ribadito, la Premier considera già una vittoria che nei documenti della Commissione sia considerato prioritaria la rotta del Mediterraneo centrale, al pari di quella balcanica. Ed ecco perché non si parla neanche più dell'annunciata stretta alle navi ONG. Nel frattempo la Commissione ha presentato un piano di azione che va incontro a molte richieste italiane. L'8 dicembre il ministro Piantedosi avrà un secondo incontro con i colleghi dei 27 per verificare la roadmap di questo piano d'azione. Molto puntato sulla dimensione esterna, ovvero la collaborazione tra Unione Europea e paesi rivieraschi per frenare le partenze spontanee. E quindi questo era il focus sul piano migranti.
Beh, io proseguirei sulla stessa onda e insomma siamo qui sul Domani, che ha fatto un articolo sui CPR. Insomma, i CPR sono, ricollegandoci insomma a quanto detto nei giorni precedenti, sono un altro di quei luoghi, come dire, di torture e di privazione della propria libertà, un altro di quei luoghi dove compagni e compagne si sono spesi per lottare appunto contro queste istituzioni. E un'altra, insomma, una di quelle lotte che a seguito ha visto una importante inchiesta repressiva. E Baysin, il nome è di fantasia ma la sua storia è tragicamente vera, ha appena 19 anni ed è arrivato in Italia dal Marocco quando non aveva ancora raggiunto la maggiore età, da minore straniero non accompagnato. Secondo quanto prevede la normativa italiana, è stato da subito accolto presso una struttura Saiex Sprar, dove ha svolto un ottimo percorso di integrazione linguistica, lavorativa e scolastica. Quando nel 2021 ha compiuto 18 anni, ha dovuto lasciare il centro ed è iniziata la sua odissea. Il giovane marocchino è finito a vivere in strada senza alcuna possibilità di rinnovare il proprio permesso di soggiorno. Così, quando è stato fermato dalla polizia per un semplice controllo dei documenti, è stato immediatamente trasferito in un centro di permanenza per rimpatri, dove ha trascorso mesi in una cella. Senza aver commesso alcun reato, Baysin è entrato in un girone infernale, recluso a Gradisca di Sonso, 6.000 anime in provincia di Gorizia. Una condizione che all'inizio il giovane uomo ha fatto fatica ad accettare, tanto che ha cercato di impiccarsi. Quando la scorsa estate le allora parlamentari Paola Nugnes, Movimento 5 Stelle, e Doriana Sarli, ancora Movimento 5 Stelle, hanno raccolto l'invito dell'associazione Lasciateci Entrare e hanno visitato il CPR di Gradisca, hanno trovato Baysin in una cella di isolamento, assolutamente deperito, in sciopero della fame, tremante e con ben visibili lesioni autoimposte, ma per il giudice di pace aveva convalidato la permanenza nel centro, era idoneo al trattenimento. Quando siamo entrati lì dentro il 17 giugno scorso, ci hanno accolto sbarre altissime e pareti di vetro in un clima di militarizzazione costante, dice l'ex senatrice Nugnes. Siamo riuscite con poche difficoltà a incontrare nel giro di 8 ore tutte le 86 persone detenute. Molte di queste avevano legami con il nostro territorio. C'era un cittadino serbo che ci ha mostrato i certificati di nascita dei figli nati in Italia. Un cittadino pakistano, ora rimpatriato, aveva con sé decine di fotografie scattate insieme alla moglie e figli, anche questi nati in Italia. Un cittadino tunisino invece aveva sposato una donna italiana che qualche giorno dopo la nostra visita ci ha contattato attraverso Facebook per chiederci di aiutarla a rivedere suo marito. La storia di questa umanità, fragile e sofferente, raccolta dalle ex parlamentari, sono ora all'esame dei magistrati. Tra tutte quella che colpisce di più è il calvario di un uomo che è passato attraverso 3 ospedali psichiatrici giudiziari, Modena, Bologna, Torino, per poi arrivare al centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca di Sonso. Qui, nella cella di isolamento dove è stato recluso l'uomo soffre di allucinazioni e pensa di dormire accanto alla mamma. Si muove in punta di piedi all'interno dei 16 metri quadrati che gli sono concessi, mangia con le mani per non far rumore con le posate di plastica usa e getta. Eppure lo psichiatra del centro l'ha definito in una perizia idoneo al trattenimento, e questo nonostante un tentativo di suicidio, i disturbi specifici di personalità e le psicosi legate all'assunzione di psicofarmaci, a cui si devono aggiungere patologie come l'epatite B e l'obesità. Secondo i legali Stella Arena, Carmine Malinconico, Martina Stefanile e Gianluca Vitale, si tratta di casi in cui appare evidente la lesione di importanti diritti sanciti dalla nostra Costituzione e dalle norme internazionali. E per questo, assieme a Nugnes e Sarli, hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Napoli, indirizzato a quella di Gorizia, in cui la compiuta esposizione dei fatti osservati e l'individuazione di diverse ipotesi di reato su cui sarà compito della Procura indagare si pone come un atto di doveroso senso civico, istituzionale e di giustizia. Il Parlamento sa, il nome del paragrafo. Prima dei magistrati erano stati il Parlamento e l'allora ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a essere informati delle condizioni di sofferenza degli stranieri detenuti nel CPR di Gradisca. Due interrogazioni, una presentata da Sarli insieme ad altre ex deputate del gruppo Manifesta e di Forza Italia in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, e una in Senato da Nunes e dalla senatrice Lamura, ancora 5 Stelle, erano state presentate al Ministero dell'Interno. Si chiedeva alla ministra quali iniziative urgenti intenda mettere in atto per garantire l'effettiva attuazione dello schema di capitolato d'appalto da parte dell'ente gestore del CPR di Gradisca di Sonso. Le interrogazioni non hanno mai ricevuto risposta. E ci avviciniamo alla conclusione. Tra i fatti riscontrati e ora all'attenzione degli inquirenti vi sono, si legge nella denuncia, una situazione igienico-sanitaria preoccupante, letti senza materassi, latrine in condizioni indegne, quanto basta ad accusare di irregolarità la cooperativa che nell'agosto del 2019 si è aggiudicata una gara d'appalto dai quasi 5 milioni di euro l'anno. La Onlus Edeco, che poi ha cambiato denominazione in Ekene nel marzo del 2021. Come ha svelato il rapporto Buchi Neri, la tentazione senza reato nei CPR, curato dai legali Borlizzi e Gennaro Santoro per la CILD, la Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili. Edeco è una cooperativa sociale padovana nata con altro nome nel 2011 e che nel corso degli ultimi 10 anni ha spesso modificato denominazioni e denominazione, già oggetto di interrogazioni parlamentari e di procedimenti giudiziari collegati alla gestione del settore dell'accoglienza. Ciò non ha impedito alla COP di vincere l'appalto milionario per la gestione del CPR bandito dal Ministero.
Ed è pesantissimo il bilancio di questa giornata. Centinaia sono i feriti, intere strade devastate, negozi dati alle fiamme, pompe di benzina divelte per confezionare bombe molotov.
Questa città ormai veramente martoriata da una guerriglia urbana attorno ai granchi, agli 8 granchi rinchiusi come in una fortezza assediata.
La vittima è stata colpita da un colpo d'arma da fuoco sparato ad altezza d'uomo.
Oh, una bomber bomba in piazza come nel 70, corna in aria 68 sopra un beat 7-8, piombo nelle strade su una Reno 4, sangue rosso, Aldo Moro, via Caetani, sangue addosso e sulle mani, piazza della loggia, Antifa per necessità, non ho me, me, sono memeo nella mia città, cammino, ragazzo di vita sopra i San Pietrini, solo all'idroscalo Ostia, resti in peace, Pasolini, le stelle a 5 punte nel commissariato, oh, la strategia della tensione non ha funzionato, le fiamme dalle casse per il colpo di Stato, sono in piazza Mosca in piedi sopra un carro armato. Ah, piazza Limonda, questa vita è monda, mi sta stretta, non ho un bulova, molotova sulla camionetta. Oh mamma, ancora in giro con il mio dramma, vedo la gente morta come a piazza Fontana.
Spegni il sole se gli spari addosso, no. Spegni il sole se gli spari addosso, no. Spegni il sole se gli spari addosso, no. Vivo la vita in prima linea ad ogni costo. Spegni il sole se gli spari addosso, no. Spegni il sole se gli spari addosso, no. Spegni il sole se gli spari addosso, no. Devo la vita in prima linea ad ogni costo.
Siamo un paese senza più memoria, senza più vergogna. Consente la parola, merde nere infami, uscite da una fogna. Difendo la mia storia, la vostra è solo menzogna. Noi sappiamo chi è stato, dall'Italicus fino a Bologna. Il suono della strada, e strada ci ritorna, e qua comunque vada, ci avete già ammazzati, giù a piazza Limonda. Chiedi giustizia, chi vuoi che ti risponda? È intifada, i tuoi blindati contro la mia fionda. In questo posto, chi non c'ha niente odia chi ha di meno. In questo posto, dove la gente ti odia se sei nero. In questo posto, qua non c'è posto per quelli come noi che spargono l'amore al posto del veleno. E noi combatteremo finché avremo il fiato, con i rimpianti ma nessun rimorso. In ogni caso, in ogni caso, dentro al cuore chi se n'è già andato, col pugno alzato per Valerio, Carlo, Dax, Federico e per Renato.
Non spegni il sole se gli spari addosso, no. Spegni il sole se gli spari addosso, no. Spegni il sole se gli spari addosso, no. Vivo la vita in prima linea ad ogni costo. Spegni il sole se gli spari addosso, no. Spegni il sole se gli spari addosso.
il sole se gli spari addosso. No, non spegni il sole se gli spari addosso. No, vivo la vita in prima linea ad ogni costo.
Il meridione, destinazione morte, nel frattempo la prigione. Dentro quattro mura anche i pensieri chiusi a chiave. Da sta serratura neanche l'aria può passare. Quando ho paura chiudo gli occhi e vedo il mare. Sogno il cielo, la mia terra e la mia donna da baciare. Sogno ali di farfalle per passare tra le sbarre. Mani di titani per piegarle. Vorrei la forza per un nuovo capitolo. Se ognuno dei miei passi non portasse al patibolo. Anarchico e straniero, non assassino. Lo sa perfino il giudice che ha scritto il mio destino. Ed io ho scritto sul muro a lettere nere: la giustizia non fa parte di un sistema di potere.
Quando il tuo destino viene a farti visita, che fare? Che fare? Sei pronto a dare tutto sapendo che non c'è rivincita. Restare a lottare.
Voce come bomba, se la verità che abbiamo spezza il braccio teso nel saluto romano. Panzetti parti, sono colpevole di odiare l'ingiustizia del sistema e le sue regole. Di essere italiano, anarchico, emigrante, sindacalista, antifascista, militante. E la mia gente non si scorda più il passato, con me presenta il conto di ogni secondo sprecato. A lavorare in nero come schiavi del padrone, in file senza fine negli uffici immigrazione. Signor giudice, è tutta una montatura. L'ho vista quella penna che tremava di paura. Scriveva una condanna che è la nostra vittoria. Scriveva i nostri nomi sui libri di storia. E tutti quanti ora lo devono sapere. La giustizia non fa parte di un sistema di potere.
Il tuo destino viene a farti visita. Che fare? Che fare? Sei pronto a dare tutto sapendo che non c'è rivincita. Restare a lottare. Ma non me ne importa se importa a te. Potessi respirare ancora il tuo odore. O oh, il tuo odore. È per una causa che non ha colore. Non ha nome, yeah. Ora un nome. Ora un nome,
allora 8:55, torniamo in voce, proseguiamo la nostra rassegna stampa, proseguiamo a sfogliare il Corriere della Sera. E dal Corriere della Sera ci eravamo fermati la notizia dell'annuncio dell'abolizione della polizia morale, E lo riprenderemo fra poco questo argomento su un altro quotidiano. Intanto proseguiamo e andiamo avanti. Vengono riportate, vengono riportate le parole del Papa: senza pace siamo tutti sconfitti. Anche qui, insomma, di domande ce ne potremmo fare parecchie, perché qui si riferisce alla guerra in Ucraina, insomma. Però poi anche qui la pace dei curdi non viene nominata, oppure ancora qui una volta quello che accade all'interno delle proprie galere. Sono 46 giorni di sciopero della fame, anche questo evidentemente non ha la stessa dignità di pace. Ma andiamo avanti. Pagina 8 e 9 sono dedicate alla manovra interna della Meloni. La soglia del POS può abbassarsi, e poi parte la rubrica gli appunti di Giorgia. Condivido il lavoro sui 60, insomma, sta condividendo gli appunti di Giorgia. Sarà una nuova pagina Facebook, credo, mi pare di aver capito Facebook, non so anche se di altri social. E anche qui comunque andiamo avanti, andiamo a vedere un'altra notizia in primo piano sul Corriere, che riguarda i soldi del PNRR, come verranno spesi, come non sono spesi. Dissesto idrogeologico nel PNRR, 2,5 miliardi, ma non è stato speso nulla. E diciamo appunto che questa notizia ha una settimana dopo quanto accaduto a Ischia, insomma, dovrebbe far riflettere ancora di più. Zero come i soldi spesi finora dei fondi PNRR contro il dissesto idrogeologico. L'Europa ha destinato all'Italia per questo tipo di interventi un finanziamento di circa 2,5 miliardi da qui al 2026. Fondi in capo al Ministero dell'Ambiente, risorse a chiamata in base ai progetti presentati dalle regioni, che a loro volta li scusate un attimo, mettiamo a posto il tavolo. Risorse a chiamata in base ai progetti presentati dalle regioni, che a loro volta li destinano pro quota ai comuni una volta individuate le priorità. Interventi sofisticati che presuppongono una pianificazione puntuale. Parliamo di opere ingegneristiche di contenimento come le vasche di laminazione, le casse di espansione, il dragaggio di fiumi, il contenimento dei cigli franosi, che richiedono strutture tecniche iper specializzate che gli enti locali raramente hanno. Il tesoretto accumulato negli ultimi anni, destinato ad interventi di mitigazione del rischio contro alluvioni e frane, è però ben più cospicuo. Supera i 10 miliardi, di cui circa 8 miliardi di estrazione nazionale, i cosiddetti piani stralcio, destinati alle emergenze, e altri 1,5 miliardi dei fondi UE di coesione e sviluppo, utilizzati dalle regioni solo per meno della metà dell'ammontare del periodo compreso tra il 2014 e il 2020, annunciati dai governi ma mai spesi, persi in mille rivoli, disseminati fra progetti che hanno il vizio della frammentarietà, tra cui rientrano le spese per l'illuminazione pubblica, gli interventi di riqualificazione delle strade, di manutenzione di ponti e viadotti. Il ministro degli affari UE Raffaele Fitto, che ha delega alla programmazione dei fondi PNRR, parla di giochi contabili fatti in questi anni senza una task force che li mettesse a terra. Ora proseguiamo la lettura, però appunto ci rendiamo conto dell'importanza, appunto si parla della messa della spesso nominata anche dalle lotte, della messa in sicurezza dei territori. È un problema che si farà sempre più presente, perché chiaramente se per se non si può, o comunque sono processi molto lunghi, sicuramente quelli dei cambiamenti climatici e tutto ciò che ne consegue, insomma, dei disastri ambientali. Dall'altro lato, ciò che si potrebbe fare è cercare un pochino di arginare i disastri, non di prevederli, ma di prevederne dei possibili effetti, e quindi appunto operare di conseguenza. Sì, quindi un coacervo di progetti senza alcuna pianificazione centrale, tantomeno regionale. L'ex vice ministro dell'ambiente Roberto Morassù racconta la galleria degli errori di questi anni. Aveva la delega contro il dissesto idrogeologico, padre di una riforma rimasta lettera morta. Il decreto 77 del PNRR, che avrebbe semplificato le procedure di esproprio per favorire gli interventi di demolizioni che andrebbero affidati ai prefetti più che ai sindaci, condizionati dai legami sul territorio e dal consenso di lungo termine, con nuclei regionali di valutazione delle priorità e una pagella per le regioni, una patente di merito per chi i fondi li spende e chi invece no, e dunque inadempiente e a cui andrebbero, dice Morassù, sottratti i fondi. Tutto fermo, come la creazione di task force provinciali fatte di ingegneri, geometri e esperti di morfologia del territorio, figure mancanti sul mercato, figure che latitano già nelle università per la scarsa riconoscibilità sociale che portano con sé, e poi stipendi troppo bassi nel pubblico impiego per attrarre i più talentuosi. E il resto lo fa l'inflazione, poi perché il costo dei materiali è lievitato oltremodo e le imprese edili che dovrebbero fare quei lavori si tengono alla larga. Il ministro Fitto invita a distinguere tra soldi impegnati e soldi effettivamente spesi. Questo è sicuramente, qui colgono sicuramente un'altra delle questioni, appunto le figure, come dire, la non valorizzazione di alcuni studi, di alcuni personaggi e insomma sì, di anche di alcuni giovani. Quando dicevano appunto le figure che latitano, dove lo diceva, già nelle università, appunto lo scarso riconoscimento che ricevono all'interno della società, e questo appunto lo vediamo. E la gran parte delle risorse accantonate dai comuni per questi progetti finiscono per arricchire la contabilità delle gare deserte. Più di qualcuno segnala la concorrenza sleale del superbonus al 110%, che negli ultimi 3 anni ha spostato la domanda di opere sul residenziale civile, impegnando le poche aziende e le poche competenze rimaste in opere meno sofisticate da un punto di vista ambientale e sicuramente con meno rischi di contenzioso. E poi l'assenza con cui il legislatore ha normato il consumo di suolo, privilegiando le nuove opere sulla manutenzione di quelle vecchie, evitando di fare chiarezza anche sulla pletora di incentivi che riguardano le ristrutturazioni edilizie, segnala Stefano Ciafani, presidente di Legambiente. L'ultimo cortocircuito lo segnala Alessandro Trigila, ricercatore dell'ISPRA a capo del Dipartimento dei Fenomeni Franosi, che denuncia la difficoltà nel capire quanto e come le regioni comunicano al Ministero dell'Ambiente le richieste di finanziamento per gli interventi contro il dissesto. Lo prevede un decreto della Presidenza del Consiglio di novembre 2021, inattuato.
Non penso a quello che pensi, e tu cosa pensi, dimmi cosa senti.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori le bibbia, tiro come Rocky, vorrei baciarti, darti falsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Mi metto in fila al controllo parchi, svuoto le tasche negli armadietti, signore gitane svettano sui tacchi, rispondono a tono contro gli agenti. Oggi ho portato il seitan, ma lo spaccio per spezzatino. Piuttosto lo spiega una scimmia cos'è, ma non ha sta merda di secondino. Perquisizione corporea, io con la smorfia di chi vi odia. Penso che faccia da idiota, giusto con sta faccia puoi fare il boia. Entro in cortile che scalpito, lo so appena ti vedo mi impappi. C'è il solito gente panzone che si muova a scatti, che aspetti, mi porti o no?
Tu? Dai, se gente che si sbriga, ti andiamo.
Se pensa a tua mon amour ma viene me, ne m'abbandono e vanta anche se incazzi di te. Se pensa a tua mon amour ma viene me, ne m'abbandono e vanta anche se incazzi di te.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori repi, piantino come rock.
Arrivo al reparto d'alta sicurezza che sembro già stato di ebbrezza. Penso un po' adesso che in bocca posso addirittura farti una carezza. Nessuna porta si apre se quella dietro non si è già chiusa. Sento il tuo profumo che piega le sbarre, quanto sei buona pure tra ste mura. Ti dico già mi si infiammano gli occhi. Pane, cassetta e sottolibero, insieme a te sarà un pranzo coi fiocchi. 60 minuti sono sempre pochi, la pasta che arriva a singhiozzi. Spero che con una lettera mia l'ufficio censura si taglino i polsi.
Dai, io come sì che ti aspetto, dove vado? Grazie, dove vado?
Oggi è martedì, giorno di colloquio, arrivo fuori re Bibbia e tiro come Rocky. Vorrei baciarti, darti morsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Se pensa a tua mon amour ma viene me, e m'abbandono e vanta anche se incazzi di te. Se pensa a tua mon amour ma viene me, ne m'abbandono e vanta anche se incazzi di te. Se pensa a tua mon amour ma viene me, m'abbandono e vanta anche se incazzi di te.
Oggi è martedì,
e 9.08 sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa ritorniamo. E a proposito di priorità, di soldi spesi, ben spesi, andiamo alla, alle pagine del Messaggero, un editoriale di Paolo Balduzzi, l'abbiamo citato prima in, perché si trova appunto in prima pagina, i nostri alunni e le pagelle da dare ai loro prof. Pochi giorni fa la classifica delle scuole italiane, Eduscopio, della Fondazione Agnelli, ha fornito informazioni interessanti e utili sia alle famiglie che devono fare scelte importanti insieme ai loro figli, sia al paese, cui vengono presentati esempi virtuosi di istituti scolastici. Buone pratiche, come si suol dire, che potrebbero essere utilizzate per migliorare la qualità del sistema educativo, sempre che lo si voglia, naturalmente, e sempre che si creda a queste classifiche. È un inciso necessario e anche un po' doloroso, essere sinceri, perché sottintende due domande la cui risposta non sembra essere così ovvia. La prima: vuole lo Stato riconoscere che ci sono scuole che si comportano meglio di altre, perlomeno in termini di preparazione degli studenti al mondo del lavoro e del e o dell'università? La seconda è: disposta lo Stato a delegare ad altri questa valutazione? Riteniamo che la risposta alla prima domanda debba essere positiva, che le scuole siano diverse e che lo siano anche gli insegnamenti e i dirigenti. È il tipico segreto di Pulcinella. Tutti lo sanno, nessuno lo ammette. Lo sanno i genitori, per esempio, che cercano infatti di ottenere ammissioni nelle scuole che si ritiene siano le migliori. E lo sa il mercato del lavoro, specialmente in campo universitario, che seleziona non solo il rispetto al voto, ma anche in base all'università di provenienza. Questo appunto è l'incipit abbastanza lungo in prima pagina, che continua a pagina 16 del, appunto, sempre il Messaggero ci troviamo. Quindi far finta che ciò non sia vero non fa altro che peggiorare la qualità delle altre scuole. L'importazione di queste di quelle che abbiamo definito buone pratiche non vale solo a livello internazionale. Quante volte abbiamo sentito dire facciamo che come la Francia, che usa il quoziente familiare, o facciamo come i paesi dell'est europeo, che hanno introdotto la flat tax, o infine, per restare in ambito scolastico, facciamo come gli Stati Uniti, che valorizzano lo sport nelle scuole. Ecco, non c'è bisogno di guardare all'estero, il Made in Italy è fatto anche di diversità che devono contagiarsi a vicenda. Questo ci porta al secondo interrogativo: chi dovrebbe valutare questa differenza? Meritoria l'attività della Fondazione Agnelli, sia chiaro, ma davvero lo Stato può delegare una valutazione così cruciale a un istituto terzo? Il riconoscimento del merito dell'istruzione non può limitarsi verso gli studenti, piuttosto deve riguardare gli insegnanti e i dirigenti scolastici, responsabili insieme alle amministrazioni competenti che gestiscono le strutture scolastiche e la qualità dell'istruzione offerta ai nostri figli. E qui cominciano le note dolenti, perché il mondo della scuola, inutile nasconderlo, non si è mai prestato volentieri alla valutazione, o meglio, è il pubblico impiego in generale che solitamente mal sopporta l'attività di valutazione. Tuttavia, l'assenza di obiettivi e risultati da rispettare all'interno della scuola quasi ne snatura l'obiettivo di fondo, che è quello di puntare a una crescita continua. Peraltro i margini del miglioramento appaiono enormi. Questa è insieme una buona e cattiva notizia. È una buona notizia perché significa che, con i giusti incentivi, i giusti premi, i giusti riconoscimenti, la scuola italiana potrà velocemente arrivare a un'educazione d'eccellenza su tutto il territorio nazionale. Ma anche una cattiva notizia, perché al momento i risultati non possono certo definirsi soddisfacenti. Se confrontiamo infatti le competenze acquisite dai nostri alunni con il resto del mondo, percepiamo subito quel sapore di amaro in bocca che contraddistingue le grandi delusioni. Sono i test di Pisa a certificarlo. Certo, una metodologia di ricerca criticabile, ma rivederne i risultati solo su base ideologica e non scientifica non risolve alcun tipo di problema. Cosa ci dicono quindi questi test di Pisa? Ci dicono che gli studenti italiani sono meno forti in lettura e scienze rispetto alle medie dei paesi considerati e giusto vicino alla media per matematica. Non solo, notevoli sono anche i divari regionali. Debolezze poi si ripercuotono sull'intera popolazione, quando questi studenti diventeranno cittadini nel pieno dei loro diritti, dei loro doveri e delle loro responsabilità. Quando cioè dovranno prendere decisioni fondamentali per sé o per la propria famiglia, o anche per dirla tutta quando dovranno votare. È una bella bugia valida solo nel secolo scorso, quella che per votare basti una X, così come possono farlo anche gli analfabeti. Ciò significa rendere il voto una mera operazione meccanica e non richiede comprensione del proprio gesto. Un cittadino con poche competenze, sa davvero distinguere promesse elettorali realistiche da progetti utili al paese, questo non significa certo limitare il diritto al voto a qualcuno, anzi, proprio il contrario, significa che la qualità di una democrazia passa proprio dalla valorizzazione della scuola. Cosa ci attende per il futuro? Cosa prevedono più precisamente la nuova legge di bilancio e il PNRR in campo educativo? Per quanto riguarda la legge di bilancio, al momento non si vede molto, visto che anche giustamente si è deciso di utilizzare la manovra per affrontare altre priorità di breve e brevissimo periodo. Quali? Ci salverà quindi forse il PNRR, sempre che tutti i progetti previsti non rimangano solo sulla carta. Durante la prima lezione di un tipico corso di informatica alla scuola dell'obbligo si insegna che un elaboratore per funzionare ha bisogno di hardware e software. Nella scuola l'hardware sono le strutture e queste, come abbiamo ricordato pochi giorni fa, in molti casi sono altamente inadatte allo scopo. Il software, invece, è costituito dal corpo docente e dirigente. Dimenticarsi dell'uno o dell'altro aspetto significa non solo consegnare al paese una macchina non funzionante, bensì, e anche questo è peggio, un futuro di tratti sempre più cupi.
Cala una TikTok, mi filma TikTok. Io con il cuore con la tachicardia che mi fa mille. Non busta top top, non manda a dirle. Ricorda di chiudere il gas che insieme siamo scintille. Nina stanno già arrivando, corri dai fai la valigia. Sangue che bolle Star Max, quante ne hanno fatte di miglia.
Quante ne hanno fatte di miglia.
Nina su una Twingo del 2000 io ti porterò ovunque. Difenderemo ogni centimetro strappato con i denti e le unghie. Tu che vedi il buono anche negli occhi degli orchi. Tu che il vino è buono, una malvore mi tocchi. Io mi sento un bimbo con il moccio e i bidocchi. Un pinocchio perso tra violenza e balocchi. Dici una passeggiata, sì, ma poi ci scappa il daspo. Dovevo immaginarlo quando hai preso guanti e casco. Pendo dai tuoi jeans ma stavolta non ci casco. Ascolterò l'istinto e dopo bevo come gasco. Dice non disturbare mentre sto pensando. Tutto gli sta trap che è una truffa come il Top Exan. Non dà confidenza se non siete commensali. Se ho paura di cadere, dici amore come sali.
Yeah, yeah, siamo on the run.
devi corri via. E prendi quelle Balenciaga, le prende ma non le paga. E baby siamo on the run dalla polizia. Non ci prenderanno, io ci credo ancora. Non sento paura se sono con te.
Quante volte ha detto lasciamo sto pianeta sciatto. Quanto gli vorrei visciare in testa da uno shuttle. Sciocco asciugati ste lacrime di Moe Chandon. Sciagurata la mia vita sa di sangue e mango. Tu quando mi ami sei buffo. Allora se l'amore è cieco per davvero lo truffo. Spara al cuore 400 colpi si truffo. Ti prego non sparire mai di colpo in un puff. L'iPhone che squilla lei risponde hello. Cala al sole, alza i cappucci. Ieri notte aveva un grasso martello. Oggi un piumino di Gucci. Cala una tic-tac, non filma TikTok. Io con il cuore con la tachicardia che mi va mille. Non bussa toc-toc, non manda a dirle. Ricorda di chiudere il gas che insieme siamo scintille.
Pensa se non siete per mezza. Ho paura di cadere, di sciapore come sai.
Yeah, yeah, siamo on the run. Baby, corri via. Ai piedi con le bombe. Le prende ma non le paga. E baby siamo on the run dalla polizia. Non ci prenderanno, io ci credo ancora. Non sento paura se sono con te.
Giuro gente, non perdo tempo. Mi compro un ferro, faccio fuoco come tu. Lo
giuro gente, non perdo tempo. Mi compro un ferro, faccio fuoco, metto a ferro e fuoco il centro. Giuro gente, sono contento. Si dà innocente, molto meglio in casa. Non c'è la corrente, vero? Canta la mia gente, controcorrente. Fanculo l'orsi, i miei salmoni arriveranno alla sorgente. No, conto corrente, ma conto la gente intorno. Non siamo uno di troppo, ma manco una di meno. Mamma in un lampo, ti giuro ho visto il tuo sorriso come stampo. Dico un fratello brother stammi accanto. È la falcata di Totti sul campo. Il nome tatuato sul braccio. Non mi ritrovo mai stanco. A sera un messaggio ti manco. Chiedi com'è giù da me. Da San Biagio a San Loco. Il tandem non la trovo mai. No, sì la cerco sempre. Chiamo Dio dan call center. Non c'è il numero verde. Sto con le ruote a terra. Ma una cassa per dare spettacolo. Una volta fatto torno a casa. C'ho il salotto che è un cenacolo. Ma al posto di blocco un pericolo. La storia è sempre quella. Questo è il mio paragrafo.
Non ci cambi di una virgola. Giuro gente, non perdo tempo. Mi compro un ferro, faccio fuoco, metto ferro e fuoco il centro. Giuro gente, sono contento. Si dà innocente, molto meglio in casa. Non c'ho la corrente.
Giuro gente, non perdo tempo. Mi compro un ferro, faccio fuoco, metto ferro e fuoco il centro. Giuro gente, sono contento. Si dà innocente, molto meglio in casa. Non c'ho la corrente, vero? Canta la mia gente, controcorrente. Fanculo l'orsi, i miei salmoni arriveranno alla sorgente. No, conto corrente, ma conto la gente intorno. Non siamo uno di troppo, ma manco una di meno.
Sono contento. Ti tendo gente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente.
Giuro gente, l'amore mio non muore in fronte a due manette. Ma volete mettere, non può neanche competere. Il ciclone che ci gira intorno quando ci scontriamo. Siamo uragano e dammi la mano mentre cerco. Ma non ti trovo, no, no, mai. Vedrò dov'è. Mai girare a Roma quando piove. La notte senza luci, blu al verano. Ultima sigaretta del pacchetto. Lo giuro a gente, non perdo tempo. Mi compro un ferro, faccio fuoco, metto a ferro e fuoco il centro. Giuro a gente, sono contento. Si dà innocente, molto meglio in casa. Non c'ho la corrente, però canta la mia gente. Controcorrente, fanculo l'orso, i miei salmoni arriveranno alla sorgente. No, conto corrente, ma conto la gente intorno. Non siamo uno di troppo, ma manco una di meno.
Ferro, faccio fuoco, metto ferro, fuoco, centro, giuro gente, sono contento. Si dà innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente, però.
Che Dio e che bellezza.
E ritorniamo ai microfoni con l'economia interna. Il titolo è Affari di Stato, pagina 4 della Stampa. Dagli aerei d'acciaio all'acciaio, il governo riscrive l'intervento pubblico sulle grandi aziende in crisi. In poche settimane la strategia sovranista di Palazzo Chigi ha già cancellato la linea di Draghi. C'è una Giorgia Meloni Premier che, dopo aver alzato le barricate contro l'Unione Europea, ha fatto marcia indietro promettendo rigore sui conti pubblici, e c'è anche una Meloni Premier che in politica economica schiaccia l'acceleratore sulla nazionalizzazione delle reti e delle industrie centrali per la costruzione della sua idea del paese. D'altra parte la Presidente non ha mai fatto mistero del fatto che trasporti, energia, acqua, poste e telecomunicazioni siano una questione di sicurezza nazionale. Dal 2018 ripete che la rete delle infrastrutture strategiche deve essere di proprietà pubblica, spiegando che va nazionalizzata la proprietà, non per forza la gestione. Uno schema che nel primo mese e mezzo di governo ha iniziato a prendere forma. Il cambio di passo nella gestione della partita TIM è evidente, come quello relativo alla privatizzazione di ITA. Il governo non ha fretta di prendere il controllo dell'ex Ilva e ha già deciso la nazionalizzazione temporanea della raffineria Lukoil di Priolo. Atteggiamento simile anche nella partita per Ansaldo Energia. Se in passato l'ipotesi di vendere l'ex controllata di Finmeccanica all'estero era concreta, oggi il governo punta un suo rilancio attraverso un aumento di capitale da 500 milioni di euro. E diciamo, questo è l'incipit dell'articolo, che poi si sviluppa attraverso appunto una serie di box che riguardano ITA Airways, ITIM, ex Ilva e Lukoil. Quindi, per quanto riguarda per esempio l'ex Ilva, la crisi dell'indotto peggiora in Vitalia verso la maggioranza. TIM, la rete diventerà pubblica a fine anno, il piano Meloni. ITA Airways, sì alla privatizzazione ma senza cedere il controllo. E Lukoil, nazionalizzazione a tempo per salvare il carburante. La gestione della raffineria ISAB di Priolo è la sintesi dell'approccio nazionalista del governo in politica economico. Dopo aver chiesto all'Unione Europea una deroga sullo stop all'importo di petrolio russo, l'esecutivo ha deciso di nazionalizzare temporaneamente lo stabilimento. Oggi, ha detto ieri il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, possiamo dire di aver ben chiuso il caso Lukoil. Oggi infatti scattano le sanzioni per il greggio russo e la raffineria non avrebbe più potuto lavorare. L'import di petrolio da Mosca è vietato e Lukoil non aveva intenzione di usarne altro fuori dai perimetri dell'embargo. Per l'Italia sarebbe stato un problema non indifferente, dal momento che da Priolo arriva il 22% del carburante usato nel paese. I cancelli, ha proseguito Urso, resteranno aperti, l'ISAB continuerà a produrre, 10.000 più famiglie sanno che potranno avere i salari e quindi potranno continuare a sperare nel lavoro e nella capacità che ha questa regione di reagire. Non era così scontato. Quando siamo arrivati al governo non era stato fatto nulla. In poche settimane abbiamo raggiunto un obiettivo difficile. Ci siamo riusciti grazie alla piena collaborazione tra la Regione Sicilia e il governo di Roma. Al di là del rapporto tra governo e la regione, il modus operandi su Priolo è la prova di come la Meloni intenda agire sulle aziende che ritiene strategiche per l'interesse nazionale.
Ebbene, 9.23, 87.9, abbiamo anche provato in questa rassegna a fare un punto un po' più economico e torniamo a questo punto invece alla questione in Iran e vediamo come lo trattano altri due quotidiani. Abbiamo aperto in rassegna con l'articolo del Corriere e adesso vediamo il Domani. Il regime teocratico iraniano vacilla sotto la forza delle proteste popolari. Il procuratore generale iraniano Mohammad Yafer Mozeri ha annunciato che la polizia morale è stata rimossa dalle autorità competenti. La polizia morale non ha niente a che fare con la magistratura ed è stata abolita da chi l'ha creata, ha affermato il procuratore nella città santa di Qom. I religiosi al potere e la guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, sono ormai consapevoli che le loro fortune politiche dipendono dall'affrontare il peggioramento delle tensioni sociali, non solo con la forza della repressione, che finora avrebbe provocato almeno 200 morti tra le fila dei manifestanti, ma anche con qualche apertura politica. Il gioco è molto rischioso perché è un'apertura improvvisa su un tema derimente come l'obbligatorietà del velo islamico potrebbe far cadere tutto il castello di carta del potere teocratico iraniano, così come avvenne nella Repubblica Democratica Tedesca quando nel 1889 un confuso commento di un funzionario di secondo piano consentì il diritto di uscire bernesi orientali dai confini della DDR, diede il via alla fine del regime protetto da Mosca, dalla Stasi del KGB. Alcuni analisti considerano l'annuncio di Monnazeri una resa al movimento di protesta popolare che si registra nel paese da 3 mesi, anche se altri più cauti parlano di decisione limitata e presa ormai fuori tempo massimo. Monnazeri ha sottolineato che l'abbigliamento femminile continua ad essere molto importante, soprattutto nella città santa di Qom. In qualche modo il procuratore ha autorizzato una maggiore flessibilità fuori dai confini di Qom, la città religiosa sapere eccellenza dell'Iran. E saltiamo un po' questo pezzo, vediamo verso Monnazeri. Negli ultimi giorni ha fatto anche un secondo annuncio, ha detto che a breve il Parlamento e il Consiglio Supremo della Rivoluzione Culturale annunceranno la loro opinione sulla questione dell'hijab obbligatorio. L'annuncio è arrivato dopo che le autorità hanno deciso sabato di rivedere una legge del 1983 sul velo obbligatorio in Iran, imposto 4 anni dopo la rivoluzione islamica di Khomeini del 1879, che detronizzò la scia di Persia Reza Pahlavi, costretto alla fuga negli Stati Uniti e poi in Egitto, dove dopo 2 anni morì in esilio. L'abolizione dell'obbligo del velo è stata confermata in questa fase da altre figure iraniane, ma le modalità della sua presunta rimozione non sono state ancora rese esplicite. La forza di polizia morale è la stessa che ha arrestato Mahsa Amini, accusandola di aver violato il rigido codice di abbigliamento della Repubblica Islamica. La morte della 22enne curda iraniana il 16 settembre scorso, 3 giorni dopo il suo arresto, ha scatenato un ampio movimento di protesta nel paese che non si è ancora attenuato nonostante la forte repressione. La polizia morale è stata creata nel 2006 sotto il presidente conservatore Mahmoud Ahmadinejad. Secondo la legge in vigore dall'83, le donne iraniane e straniere, indipendentemente dalla loro religione, devono indossare il velo e abiti larghi in pubblico. Dopo la morte di Mahsa Amini e le proteste che ne sono scaturite, un numero crescente di donne si è scoperto il capo, soprattutto nei quartieri settentrionali di Teheran, la zona più laica della capitale iraniana. E insomma, questa è sicuramente una notizia importante per tutti, per tutte, soprattutto in realtà per le iraniane. Una notizia, appunto, la possibilità, insomma, questo annuncio dell'abolizione della polizia morale. E non so se dall'altra parte del tavolo vogliamo provare a leggerlo anche da un altro quotidiano, oppure sì, se ci vogliamo prendere una pausa.
Sì, assolutamente abbiamo.
Ce l'abbiamo.
No, abbiamo il Messaggero, è sempre La Stampa, anche da questa parte, che battezzano entrambi l'argomento, la notizia, e mentre appunto il titolo del Messaggero è "Svolto a bluff, via polizia morale e velo, Teheran apre ma è giallo". L'annuncio del procuratore generale, il ministro dell'interno non conferma. Alla vigilia di altri giorni di proteste, le autorità avvertono tolleranza zero. Con l'intensificazione delle proteste, la polizia morale ha ridotto l'attività per evitare un'escalation della rivolta e ora si discute dell'eliminazione dell'unità che vigila anche sul corretto uso del velo. Per quanto riguarda La Stampa, il titolo è "Abbiamo abolito la polizia morale, poi Teheran impicca 4 spie. L'annuncio del procuratore generale, il governo non conferma e promette il pugno duro. Quattro iraniani, arrestati a giugno con l'accusa di cooperazione di intelligence con Israele, sono stati infine giudicati colpevoli da Teheran, condannati a morte dalla Corte Suprema e impiccati. Ne ha pubblicato i nomi il sito di notizie della magistratura Mizan. Sulla esecuzione dei presunti agenti o collaboratori del Mossad da Israele arrivano solo i no comment dei portavoci del Ministero degli Affari Esteri e dell'Ufficio del Primo Ministro, che sovrintende ai servizi segreti. Da lungo tempo i due paesi si accusano reciprocamente di spionaggio, ma queste esecuzioni sono state compiute in un momento di picco di tensioni interne all'Iran, di cui recentemente Teheran ha scaricato la responsabilità su Israele, così come sugli Stati Uniti, accusando gli arcinemici di tramare una guerra civile in casa sua, usando le proteste per interferire negli affari interni della Repubblica Islamica. Ma la mobilitazione popolare, rinnovata da oggi per i prossimi tre giorni, si è scatenata a partire da un evento ben preciso e riconducibile a questioni tutto domestiche, cioè la morte della 22enne curda Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale il 16 settembre per aver indossato il velo in modo inappropriato e deceduta sotto detenzione. Alla vigilia del nuovo round di proteste è stata comunicata dal procuratore generale Montazeri la polizia della Gaste e Ershad. Nei giorni precedenti era stata annunciata una revisione da parte del Parlamento e del Consiglio Supremo della Rivoluzione Culturale della legge sullo Jihad, obbligatorio, il cui esito è atteso entro un paio di settimane. Montazeri ha però sottolineato che la magistratura continuerà a monitorare il comportamento delle persone, come a dire, osservare la testata indipendente britannica Iran International, che le regole del velo non sono abolite, anche in assenza del corpo speciale, che era solito pattugliare le strade delle città iraniane a bordo di camionette bianche con la striscia verde. Ma per dichiarare ufficialmente conclusa la parabola dei poliziotti in divisa verde, delle poliziotte con il chador nero, iniziata nel 2005 per volere ad allora presidente della Repubblica Islamica, l'ultraconservatore Mahmoud Ahmadinejad, manca ancora la conferma del ministro dell'interno, che dalla polizia morale è responsabile. Il dicastero non ha commentato la decisione, nemmeno su sollecitazione esplicita della CNN. Di fatto però sempre più donne si mostrano in pubblico senza hijab, una massa critica ormai di difficile gestione, che chiede ben più di una revisione della legge sul velo obbligatorio, ma punta a più ampie riforme politiche ed economiche fondamentali. E nel tentativo di sminare l'ondata di ribellione contro il regime dell'Ayatollah si scontrano correnti di potere diverse, divise fra la linea dura e l'apertura al compromesso, sempre che non sia comunque troppo tardi per placare la rabbia delle piazze dopo 470 manifestanti uccisi, di cui 64 minorenni. I numeri degli attivisti non combaciano con quelli ammessi, 200 morti, dal Consiglio di Sicurezza del Ministero dell'Interno iraniano, ma restano comunque tantissime le vittime. Mercoledì 7 dicembre, in concomitanza con la giornata nazionale dello studente, il presidente Raisi dovrebbe visitare l'università di Teheran, ma da oggi quelli che già da mesi contestano in tutte le città dell'Iran cercano di attivare via social media la solidarietà dei commercianti, invocando scioperi e boicottaggio di qualsiasi attività economica.
Si sta più da solo che con nessun altro e parla piano. C'è un vicino che non darme mai, ma a parte lui, dimmi di te. Sto ad occhi aperti, ma qui sembra un in, sembra un in, sembra un in. Non ho paura, non c'ha paura, ma non c'ha paura, non ha paura, non ha paura, non ha paura. Ehi, bro narratore, ma di tempi bui. Come John Reed, ma un po' in ritardo. Scusa sì, ma poi ho trovato traffico. Lastre di metallo, copre famiglie sull'astrico. Non ho i documenti, tu documentati un poco. Svuoto tasche, c'è nulla, tu nulla ce l'hai nel cuore. Fammi una foto per Insta, mi sento un attimo meglio. Grida quando mi sveglio, mostri nel cervello. Qui tu c'hai tre lati, però non ti credo. Guardo l'orologio, un incubo da sveglio. Io non c'ho paura, non ho paura. Prendono, ti insultano, gogna del grande pubblico. Scusa, non sono un numero, un uomo non nasce libero. È un libro, il primo capitolo. Soffri che sei già piccolo, in bilico, in equilibrio. Io voglio cambiare il titolo e dai, ribalta tutto.
strappa le pagine, la storia è nostra, carta brucia, guerra di Cartagine. A mio fra gli han detto scappa, il mare aumenta e non dal Tevere. Ok, è violento il fiume, ma se lo costringi l'argine è normale. Titoli di giornale, Mentana che mente, Saviano, Salvini, il sapere sta in mano ad un maiala, mia madre che non avrà mai pensione. Pensarci un attimo prima, no, non facevo l'attore. Nel letto tutto sudato, per strada l'ansia, il terrore. Adulti sempre stressati, ora tremo tra le persone. Controllo stesso sognando, domani scrivo sul foglio. Non siamo cambiati noi, ma qua sta cambiando il mondo.
Si sta più da solo che con nessun altro. E parla piano, c'ho il vicino che non darme mai, ma parte lui, dimmi di te. Sto ad occhi aperti, ma qui sembrano.
Guardo l'orologio, ma non c'è più tempo. Io non c'ho paura.
Pellico, mi metto a scrivere memorie su memorie per reprimere la voglia insoddisfabile di pormi dubbi irrisolvibili, circondato da un deserto di inquietudini. Le conoscenze non le riconosco, su alcuni cresce il muschio, di qualcuno rimane solo il teschio. Certi amici non li vedo più, non li sento nemmeno, pensando a loro mi ritrovo in mano ricordi talmente sparsi che non possono più collegarsi. Presto o tardi andranno persi nella banalità di chiacchiere, dentro la complicità di foto e lettere. Mai promettere se non sei in grado di mantenere, guarda caso, più scrivo più temo di non averlo del tutto compreso. Timoroso di voltarmi per guardarvi e riconoscervi, vivo nel presente, tanto va così. Ti accorgi che la vita è una foto di gruppo, molti posano, troppi vivono a contatto con una realtà che non è di casa. Si affrettano a prendere decisioni nell'attesa di qualcosa, con il rischio che non accada, di qualcuno, con il rischio che non ti veda, del motivo che ci accomuna dentro la cornice. Troppo poco stanchi per dormire dentro la cornice, si emerge dal profondo fino in superficie per riscoprire un po' com'è che va, cosa si dice. Niente di nuovo come al solito, chi vive per illudersi, chi la fa finita, chi resta in bilico tra mille situazioni che lo compromettono, tra mille più inquilini che lo sfrattano, chi rimane con i piedi a terra, chi resta bocca aperta per lo stupore, per il malumore. Pochi volti rassicurano di questi tempi, vivo di gratitudine per i momenti che passano di tanto in tanto come un classico che mi rilego con piacere mentre già pregusto il prossimo. E i tentativi di stare da solo sono falliti, salvato dai soliti vecchi amici. Si può cenare qui stasera, scatto primi piani eterni per non dimenticarti. Perché va così, ti accorgi che la vita è una foto di gruppo, molti posano, troppi restano a contatto con una realtà che non è di casa, si affrettano a prendere decisioni nell'attesa di qualcosa, con il rischio che non accada, di qualcuno, con il rischio che non ti veda, del motivo che ci accomuna dentro la cornice, ancora troppo stanchi per dormire.
9:38, siete sempre collegati sugli 87.9.
Fanno spreco dei momenti che affronti, degli imprevisti che ti tocca vivere.
Proseguiamo la rassegna stampa. Abbiamo aperto questa rassegna questa mattinata sottolineando come ancora oggi, dopo 46 giorni che un detenuto, Alfredo Cospito, è in sciopero della fame e non hanno detto nulla, non è di menzione, hanno trovato altre cose evidentemente più interessanti da dire, ma soprattutto appunto due giorni fa hanno dato molta più, anzi non molta più importanza, hanno dato solo importanza a a una macchina bruciata ad Atene, una macchina bruciata a una rappresentante delle istituzioni, che in quanto tale comunque dovrebbe rispondere se evidentemente i cittadini, insomma chi si trova in Grecia, chiede appunto una presa di posizione che non è mai avvenuta. E dicevamo questo per arrivare al fatto che invece online è uscito un articolo questa mattina, un articolo online dalla Stampa, e un articolo appunto che anche qui sceglie di gettar fango piuttosto che appunto parlare del fatto che c'è una persona che sta morendo dentro le carceri italiane per difendere fondamentalmente dei propri diritti. Stiamo leggendo dalla Stampa: sabotaggi e scritte, la solidarietà all'anarchico Cospito. E diciamo che esce questo articolo ovviamente in concomitanza col fatto che oggi ci sarà l'udienza di Scriptamanent, l'udienza che vede appunto Cospito e imputato, che rischia o un ergastolo ostativo oppure, insomma, nella migliore delle ipotesi 25-28 anni per aver messo degli ordigni fuori a una scuola di polizia dove alla fine non si è fatto male nessuno e per questo appunto 28 anni. Comunque, dopo questo excursus, andiamo a leggere questo articolo. Comincia virgolettato: ci sono due tipi di solidarietà, una passiva che serve solo a lavarsi la coscienza e un'attiva, concreta, che qualcuno chiama rivoluzionaria, fatta nell'anonimato, con azioni distruttive. L'anarco insurrezionalista Cospito, in un'intervista del 2014 ai compagni ellenici, lo affermava chiaramente: non nego che ogni volta che qualche azione ci ricorda come prigionieri di guerra, sia in Italia che nel resto del mondo, il mio cuore si riempie di gioia. Questa è la solidarietà che l'elogio della Federazione Anarchica Informale considera la migliore da ricevere. L'elenco dei blitz in solidarietà di Cospito, recluso a Sassari in regime di carcere duro, è lungo: dal danneggiamento di un postamat il 30 novembre a Roma, a quello di un bancomat a Berlino, dall'attacco incendiario contro un'auto di impresa di sicurezza privata il 1 dicembre a Salisburgo, alle auto della polizia dalle fiamme davanti a caserma in Germania. E il sospetto dell'attività di intelligence è che in quella solidarietà rientri anche l'attentato ad Atene alla diplomatica Susanna Schlein. Azioni violente insieme ad azioni di danneggiamento e disturbo, come quelle messe in atto a Torino, dove oggi in corte d'assise per lui e per l'anarchica Anna Beniamino verrà chiesto l'ergastolo. Ricordiamo che anche Anna Beniamino è in sciopero della fame, qui ad ora non citano nessuno, non è di loro interesse. E in città gli anarchici, o almeno questo è il sospetto di Digos e Carabiniere, hanno disattivato i semafori in corso Cirie e di strada del Fortino, causando non pochi disagi al traffico. In corso Unità d'Italia, all'altezza delle Molinette, qualcuno ha scritto: chiudere il 41 bis, solidari con Alfredo Cospito e sciopero della fame. Ancora qui ovviamente potremmo commentare riga per riga, però insomma evidentemente continuano a dare più importanza al traffico, ai semafori e alle scritte, piuttosto al fatto che si sta consumando una tragedia all'interno delle carceri, piuttosto che rispetto anche ad esempio agli 80 suicidi che ci sono all'interno delle carceri, record di quest'anno, non so se insomma vabbè. Altre scritte sono comparse davanti alla direzione degli uffici penitenziari in corso Belgio l'altro giorno. Poi sono stati bruciati alcuni cavi della linea TAV nel tratto Torino-Chiavasso. la rivendicazione sui siti di area anarchica, il sabotaggio in risposta all'appello internazionale per Alfredo Cospito, e ancora meno parole, più azioni imprevedibili e incisive, colpire dove più nuoce, con azioni dirette nell'oscurità della notte. Oggi alle 12 l'udienza a Palazzo di Giustizia, alle 11 il presidio fuori dal tribunale, gli avvocati solleveranno la questione di legittimità costituzionale sulla pena fissa ergastolo per il reato di strage. Sì, per il reato di strage politica, un reato che in Italia non hanno mai utilizzato neanche per la strage di Capaci, ma neanche per le stragi appunto nelle piazze indiscriminate fatte dallo Stato nel 69, visto che siamo all'anniversario, la strage di Piazza Fontana, e insomma la lista è lunga e si potrebbe arrivare alle stragi in mare, dove insomma del Mediterraneo più che un mare ne hanno fatto un cimitero. Oggi alle 12 l'udienza a Palazzo di Giustizia, alle 11 il presidio fuori, sì scusate, questo lo avevo già letto, per il reato di strage. Se gli atti fossero inviati alla corte, c'è il rischio che Cospito, che da anni sconta la pena per l'attentato da Dinolfi, unico motivo per cui è al momento detenuto, venga scarcerato. E così il procuratore generale Francesco Saluzzo ha mandato in esecuzione la condanna a 20 anni già maturata nel primo appello. E diciamo appunto, vabbè, come abbiamo già detto, questa è insomma è la scelta della stampa, ciò che al quale preferiscono dare importanza, ciò che gli interessa, piuttosto appunto che parlare di sciopero della fame, oppure anche delle responsabilità che hanno, in quanto comunque sia i giornali, non parlandone, ma anche le istituzioni, le cariche istituzionali, comunque una volta che decidono di prendere questo incarico, che nessuno li obbliga a farlo, hanno comunque delle responsabilità per quello che accade all'interno dei propri confini, e poi a un certo punto ne dovrebbero anche rispondere se qualcuno gli chiede conto. 9.50 87.9, concludiamo la rassegna stampa, la concludiamo rimanendo in tema Alfredo Cospito, insomma, perché è una questione importante che come radio stiamo seguendo e che, insomma, sì, già ne abbiamo parlato, già l'abbiamo accennato. Comunque proviamo a leggere un articolo che è quantomeno un po' più condivisibile rispetto a tutti gli altri, che quantomeno si inserisce all'interno di un quadro del discorso più accettabile e legittimo, ristabilisce una serie di priorità. E insomma, andiamolo a leggere, un articolo di 2 giorni fa del Riformista. Le indagini sull'incendio della macchina di Schlein, vice ambasciatore di Grecia, fatto avvenuto quindi ad Atene, le fanno in Italia politici e giornalisti, a cominciare dalla presidente del Consiglio Meloni, la prima persona che ha indicato la pista anarchica. Ma con la creatività e la fantasia del bel paese si fa ancora di più, dicendo che l'attentato sarebbe avvenuto a opera di anarchici, in solidarietà con Alfredo Cospito, in sciopero della fame da 1 mese e mezzo nel carcere di Bancali, per protestare contro l'applicazione dell'articolo 40 bis, carcere duro, blocco della corrispondenza sia in entrata sia in uscita e solo 2 ore d'aria al giorno in un cubicolo da cui non si vedono le nuvole o il sole. Insomma, lor signori non sanno niente dell'incendio di Atene, ma fanno ammuina prendendosela con una persona che in pratica stanno torturando. La notizia viene gonfiata perché Susanna Schlein è la sorella di Ellie, da tempo sotto i riflettori dell'attenzione generale perché è candidata alla segreteria del Partito Democratico, per cui i giornali, che sulla vicenda carceraria di Alfredo Cospito non hanno scritto una riga, ignorando deliberatamente anche l'udienza di mercoledì davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma, ora hanno scoperto il caso, diciamo, perché fa comodo strumentalizzarlo nell'ambito di una caccia alle streghe che nella storia di questo paese ha già fatto danni inenarrabili. E stiamo proprio nei giorni che ci avvicinano all'anniversario di Piazza Fontana e del volo, virgolettato, dell'anarchico Pinelli, rubricato come malore attivo da un giudice democratico e antifascista. Insomma, è tutta colpa di Cospito Alfredo, che sta rischiando la vita digiunando per tutelare i suoi diritti, che restano tali anche in una prigione dello Stato nata dalla Resistenza. E qui, insomma, appunto, al di là di chi ha commesso ora questo attentato, appunto, che non è stato rivendicato, e quindi, insomma, al di là di chi l'ha commesso, questo articolo quantomeno ristabilisce delle priorità rispetto, appunto, a una macchina bruciata piuttosto che al silenzio dei giornali, oppure al silenzio, appunto, dei politici o rappresentanti delle istituzioni all'estero. Appunto, ci sono delle responsabilità, c'è una parte, come dire, è necessario scegliere da che parte stare in questo momento quanto non mai, in quanto, appunto, ci sta la vita di una persona, ma non solo, perché, appunto, a questo sciopero si sono aggiunte anche altre persone, ci sta anche Anna Beniamino ancora in sciopero della fame, e soprattutto perché ci sono anni e anni di galera, fondamentalmente stanno cercando di seppellirlo sotto anni di galera all'interno di un carcere per i fatti, appunto, che abbiamo da poco descritto. E tutto questo, appunto, avviene nell'indifferenza più totale, piuttosto scegliendo di parlare del congresso che ci sarà fra 3 mesi del Partito Democratico. E con la nostra rapidità adesso faremo anche partire una musica. Ci metterà ancora qualche secondo, sono le 9.54, oggi abbiamo non pochi problemi ai computer, ma qui in radio comunque andiamo avanti.
piace ancora. Forse non sei cambiato mai, e poi riconoscerà quella rabbia che scoppiava ad ogni